Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati cari ascoltatori a questo appuntamento dedicato al libro. Giovanna Amore e Andrea Mulato leggono Francesca Enunziata di Maria Orsini Natale. Iniziamo con una breve presentazione dell'autrice. Maria Orsini Natale nasce a Torre Annunziata il 19 marzo del 1928 e lì muore l'11 novembre 2010. Francesca Enunziata è il suo primo romanzo pubblicato, con il quale è stata finalista del Premio Strega del 1995. Gli altri suoi romanzi sono Il terrazzo della Villa Rosa, La bambina dietro la porta, Cieli di carta, vincitore del premio Cimitili del 2003, e Don Alfonso 1890. Dal romanzo Francesca Enunziata è stato tratto il film omonimo di Lina Wertmüller con Sofia Loren e Giancarlo Nannini. In Francesca Enunziata la scrittrice ha saputo farci sentire tutta la passionalità del carattere partenopeo, che si esprime sempre con espressioni forti, sia nella gioia come nel dolore. Nel libro Francesca Enunziata si narra la storia di una famiglia dal 1849 al 1940, quasi 100 anni. Il romanzo è ambientato in uno dei luoghi più belli d'Italia, la costa amalfitana e Napoli, con il Vesuvio, a montagna, a farne da sfondo. Per le protagoniste sono due donne, Francesca De Crescenzo e Enunziata. Francesca nasce nel 1849 in una famiglia costituita dal nonno Giuseppe, dalla nonna Trofimena, dalle loro 7 figlie e da 7 nipotine, tra le quali Francesca, il cui padre, essendo marinaio, è quasi sempre lontano da casa. Nonno Giuseppe, nel suo paese arroccato sulla costa amalfitana, dove abita con la famiglia in un'unica stanza, possiede un mulino e produce un'ottima pasta. A poco la richiesta va aumentando ed il nonno riesce a spostare l'attività e tutta la famiglia a Napoli, proprio ai piedi del Vesuvio. Il legame che unisce Francesca al nonno è profondo. Da lui impara tutti i segreti del mestiere di pastaia che ama appassionatamente. Nel 1861, con la caduta del re di Napoli e con l'arrivo del nuovo regno, arriva anche la decadenza fisica del nonno Giuseppe e sarà Salvatore, il genero, padre di Francesca, a farsi carico di tutta l'attività relativa alla produzione della pasta. Francesca è sempre a fianco del padre che, con caparbietà, impiega tutte le sue forze per aumentare l'attività di pastaio. Ci riesce, e quando sua figlia Francesca sposa Don Giordano Montorsi, esponente della prima famiglia del paese, solo per prestigio, in quanto dell'antico patrimonio rimane ben poco, le può donare la grossa proprietà che ha acquistato proprio da Don Giordano, da utilizzare come pastificio per produrre la sua pasta. L'esclusione all'attività non è gradita allo sposo Don Giordano. D'altro canto, le sue principali attività sono il gioco e soprattutto le belle donne, motivo di continua tensione con Donna Francesca. Mentre è la moglie a mantenere marito e i loro 9 figli, con l'attività del pastificio, che è diventato uno tra i più grandi di Napoli. Siamo nella primavera del 1886 e Donna Francesca con il marito si sta recando all'orfanotrofio della Congrega del Santissimo. Ha ottenuto dalla Madonna la guarigione da una grave malattia della sua giovane figlia Nanà, ed ora è venuta a scegliere una bambina da adottare per tener fede al voto fatto. Ad aspettare gli ospiti, in cima alla breve scalinata dell'orfanotrofio, vi è il parroco.
Il povero sacerdote, nell'abito talare che sembrava rivestisse una gruccia, batteva di continuo i piedi per riscaldarsi, però non si muoveva dal posto di osservazione alla sommità degli scalini. Desiderava essere pronto ad accogliere le persone in arrivo. Poi ci fu il suo «Eccoli, eccoli!» che rimbalzò e si ripeté tra i gruppi in attesa. «Eccoli, eccoli!» Dalla strada che sfociava nella piazza stava arrivando una carrozza padronale che aveva riconosciuto dai colori. Si precipitò incontro ai visitatori prima del tempo. Affrontando la breve scalinata già ripetutamente e perigliosamente, si inchinava nell'ossequio e, con tutte e due le mani, sorreggeva la veste nera facendo ancora più avventuroso il suo discendere. Quando riapparve alle bambine, risalendo i gradini, precedeva di un passo gli ospiti e aveva il braccio steso in un largo gesto di invito. Dietro di lui, nel riquadro luminoso, lentamente appariva una formosa e alta figura di donna. Vestiva di grigio, di stoffa amarezzata, abito e mantellina. Dallo scollo della cappa e dagli ampi spacchi delle maniche apparivano montature di trina bianca che orlavano collo e polsi. Sul capo portava, inclinato sulla fronte, un bellissimo cappello con pallide rose di seta, snervate e languide nei petali rischiusi. Una veletta perlata dava ombra al viso olivastro, pastoso e morbido, e a due occhi lunghi, nerissimi e severi. La signora era arrivata. Si fermò un attimo sulla soglia, mentre accanto a lei emergeva una figura maschile. Poi, ignorando il gesto del prete che voleva portarla verso destra nella sala attigua per un rinfresco, l'odore del caffè e della torta arrivava fino all'ingresso e copriva quello dell'eterno brodo vegetale che bolliva. Si diresse dall'altra parte, verso la fila delle bambine. La risalì tutta e si fermò a guardarle una per una il volto senza sorriso. Quando arrivò davanti a Annunziata, la bambina implorò in silenzio, il faccino sollevato e gli occhi intensi. «Pigliate a me! Pigliate a me!» E trattenne lo sguardo della donna per un lungo momento prima di abbassare la testa arrossendo. E mentre si guardava la punta delle vecchie scarpe che aveva lucidato con tanta cura, ripeteva muta «A me! A me! Pigliate a me!» La donna passò oltre e, giunta all'ultima della fila, tornò indietro piano, altera, ripassando la riga senza più esaminarla, e la seguivano il prete e il bell'uomo in panciotto di broccato che era arrivato con lei. Poi affrontò tutto il gelido spazio che la separava dal salone. La cerchiavano le suore guidandola con garbo verso l'approdo lontano del biancheggiare di un tavolo, e le ampie tese dei loro cappelli avevano lento moto come di sereni frangenti. Nella carrozza Annunziata era seduta sul velluto dello strapuntino, di fronte alla signora con la pellegrina di martora e al suo compagno dai baffi ramati. La bambina, gli occhi di meraviglia, una mano aggrappata al sedile e l'altra a stringere la manopola di cuoio, fissava la signora senza distogliere lo sguardo. Ma la donna, il viso volto al finestrino, sembrava interessata soltanto al panorama che scorreva. Più che il volto, la bambina ne fissava il cappello, affascinata dallo strano uccello su esso fermato, un pennuto fosco, immobile, ad ali aperte, alta la coda nell'impetuoso slancio per un volo che mai compiva. Di lui scorgeva solo il cangiante della punta delle ali e l'iridata forbice delle penne timoniere. Senza saperlo, quel pennuto poggiato tra gli sbuffi del cappello di seta marrone era il sostegno, il relitto al quale si aggrappavano sperduti i suoi 8 anni e l'inconscio sconcerto per il taglio con il passato. Con il visino appuntito sotto la cuffia grigia, Nunziata fissava l'uccello e negli occhi lucenti dal taglio lungo di memoria etrusca aveva lo stupore, l'incanto che conservò poi per tutta la vita, come se ogni cosa, anche la più piccola, fosse sempre una scoperta e un'emozione. E anche la scodella di latte con il pane fresco al mattino fosse un dono e un'avventura. Ed era questo suo sentire così autentico, così scoperto e tangibile, che si poteva quasi prenderlo per i lembi e annodarlo in un bel fiocco.
La carrozza arriva a destinazione e mentre donna Francesca attraversa rapida il cortile e scende per alcuni scalini, Mariuccia, la domestica da tantissimi anni a servizio di casa Montorsi, accoglie Nunziata e la presenta al resto della famiglia. La simpatia immediata con la quale Mariuccia accoglie Nunziata sarà l'inizio per un affetto profondo che sempre le legherà.
Nella corte intanto la carrozza aveva gli ultimi sussulti e i cavalli sbuffavano spruzzi acquosi. Lo sportello si aprì e la prima persona che vide Nunziata fu Mariuccia. È arrivata, venite, venite!» chiamava la cameriera con eccitazione felice. Poi, dopo, aiutandola a scendere, la tenne sospesa con le sue braccia lunghe come pertiche, trattenendola con il viso all'altezza del suo per guardarla meglio. «Ma che bella nennella! Ma che bella nennella!» E così, sollevata, se la strinse al petto largo quanto un armadio. Mentre la metteva giù sorridente, si rivolse a Don Giordano. «È minutella, minutella, ma è bellella assai!» E prendendola per mano la guidava verso l'androne e le scale, trascinandola quasi. La bambina le opponeva riluttanza, così girata com'era a guardare donna Francesca, che con il piede scattante aveva raggiunto l'altro lato del cortile e scendeva una scaletta. Gradatamente il vano l'inghiottiva e svelava finalmente tutto per l'intero quell'uccello impossibile e il suo fermo impulso di volo. «Venite, venite, è bionda, bionda!» Dal pianerottolo si affacciarono le donne di servizio, Naneve e Ninella. «Venite!» incitava Mariuccia. «Carolina, Eleonora, Maria Vittoria, Giovanni Antonio, Nanà, Balia, Balia, venite, venite!»
Nella casa ci sono i Montorsi più piccoli. Enrico, di quasi 18 anni, e Federico, di 10, studiano a Napoli. Paolina, la terza figlia, è a Capua in un collegio. Tutti e tre rientreranno per le feste di Pasqua, ma i fratelli rimasti a casa sono 6 e la riempiono di festa con le loro voci. Mariuccia presenta gli altri fratelli. Giovanni Antonio, vivace bambino di 10 anni, l'adolescente di 12 anni Leonora, che suona molto bene il pianoforte, e Carolinella, della stessa età di Nunziata. Uno alla volta arrivano gli altri, più piccoli, la paffuta Maria Vittoria di 5 anni ed in braccio ad una giovane contadina il piccolo Leopoldo di 8 mesi. Aggrappata alla gonna della balia la piccola Nanà di 3 anni, che si nasconde dietro la veste della nutrice.
Mariuccia continuava le presentazioni. «E brava, brava, sta venendo pure la balia con l'angelo della casa che si chiama Leopoldo. E ci sta pure Nanà. È bella, Nanà mia. Nanà è stata tanto, tanto poco bene. Ma tu ti chiami Nunziata?» E Nunziata seria annuì. «Nunzia, scendono tutti per conoscerti, pure Don Paoluccio». Magro e agile, dall'apice della scala, sopraggiungeva sorridente il fratello maggiore di Don Giordano, Don Paolo. 45enne e azzimato, con una bella giacca da casa di velluto cremisi, il colore che piaceva a Nunziata. «Ti vogliono vedere tutti, Nunzia». E Mariuccia, che teneva sempre la bambina per mano, si piegò e con la sinistra libera le aggiustò un poco la cuffia. Tutti ti vogliono vedere, pure la signorina Luigina, che è una cugina di Don Giordano e Donna Rusinella, la zia di Donna Francesca. Alla sommità, ferme sul pianerottolo, occhieggiavano due donne anziane entrambe alte. Una era magrissima e funerea nei capelli e nelle vesti. L'altra, grassa e bianca, candida nello scialle, nel tuppo e nel vasto grembiale. Sulla pettina aveva puntati aghi da ricamo con fili colorati e uno spillo d'oro che fermava la catenella con le forbicine in fondo. «Signorina Luigi, donna Rusinè», chiamò Mariuccia, «è arrivata! Adesso saliamo e la vedete da vicino. È bellella assai!» E si chinò verso Nunziata per raccontarle più da vicino. Donna Luigina fa certi dolci e Donna Rusinella ricama che sembra una pittura. Poi la ricama pure a te, una bella vesticciolla. E rialzandosi le fece un'altra strizzata di mano, ancora in segno di complice impegno.
Si chiude qui la prima parte narrata e letta da Giovanna Amore e Andrea Mulato, del libro di Maria Orsini Natale, Francesca e Nunziata. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.